Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Ester Dubaldi. Eccoci qua come consuetudine per questa rassegna stampa online. Io tanto vi do alcune coordinate. Oggi è martedì 8 ottobre e siete all'ascolto di questa rassegna stampa online, come vi dice. No, dicevo che ieri è stata una giornata infernale. Avevamo programmato di dedicare il pomeriggio, almeno per quanto mi riguarda, perché io curavo ieri in modo particolare la trasmissione pomeridiana, alla ricorrenza tragica, funesta, drammatica del 7 ottobre, ma abbiamo dovuto far saltare tutto perché voi sapete, perché dalla mattina che ci seguite vi sarete accorti che non riusciamo ad andare su Facebook, non riusciamo ad andare su streaming, abbiamo dovuto cambiare computer e PC di riserva per via del fatto che quello del cervellone, diciamo sì, centrale, era andato in tilt, e quando va in tilt il cervellone centrale gli altri organi non rispondono in maniera difettosa. E va bene, scusateci, oggi spero che tutto possa andare per il verso giusto. Siamo sempre in fase di assestamento, però dovremo avere almeno messo a posto tutte le funzioni vitali della radio che permettono anche ai nostri radioascoltatori da fuori di seguirci tramite altre piattaforme social e quindi di poter partecipare ai fili diretti. Questa mattina avrete Maria Magi, al filo diretto in console, perché io sono ancora ulteriormente impegnato sia dal punto di vista giornalistico, perché c'è una importante conferenza stampa alle 11 in comune, sia perché ancora devo mettere a posto, a puntino con i tecnici, alcune funzioni fondamentali del nostro apparato strumentale. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal Superstore Call, che nella nottata di domenica è stato assaltato, anzi in realtà la nottata di lunedì, perché dopo la mezzanotte la nottata è del giorno dopo, lunedì. Ebbene, alle 3 di lunedì, quindi lunedì notte, che cosa è successo? È successo che dei ladri mascalzoni, malviventi, che avevano rubato un furgone ad un recanatese, si erano presentati all'ingresso del colle, hanno sfondato il vetro della porta principale d'ingresso, sono entrati e quindi sono orientati verso la zona della segreteria, la zona della parte commerciale del Cole, che si trova subito negli uffici alla destra, dove c'è una piccola cassaforte. Non hanno neanche provato a scardinare la cassaforte, hanno proprio cercato di prenderla, prelevarla di peso per portarsela via e caricarla sul furgoncino. In realtà non ci sono riusciti, nel frattempo è scattato l'allarme e per paura che i carabinieri fossero di lì a poco al colle, visto che erano di pattuglia notturna, e quindi a loro, ai carabinieri, dopo l'allarme rimaneva, cioè era questione di minuti per recarsi al colle, i ladri hanno preferito abbandonare il tutto e abbandonare anche il furgone e scappare via. D'altra parte il furgone era già rubato e quindi hanno dovuto mettere una croce sopra questo tentativo di rapina con scasso di questo Superstore. Una cosa del genere è capitata anche sempre una nottata a un altro supermercato di Castelfidardo, vicino a Villa Musone. Poi c'era stata anche, questa volta riuscita, sempre a un centro commerciale a Piani della Baraccola. Quindi si suppone che sia sempre la stessa banda che si sia mossa frettolosamente e velocemente durante la notte per portare a termine qualche colpo, e questo di Recanati non è riuscito. Andiamo all'apertura della chiesa, la cattedrale, no, non è la cattedrale, quella di San Domenico, in realtà è la seconda chiesa per importanza dopo quella della cattedrale, per via anche per sua maestosità, per la sua posizione centrale. Oltre alla chiesa di Sant'Agostino, è una delle chiese più belle, più maestose, più monumentali. C'è stata questa cerimonia di apertura domenica pomeriggio. Sul sito di Radio R potete anche, grazie al contributo di Giorgio Calvaresi, potete vedere delle foto da lui scattate e anche i video da lui ripresi durante questa cerimonia di apertura, perché ha registrato anche gli interventi di Don Roberto Zorzolo, del sindaco Pepa e del vescovo Nazareno Marconi. Quindi grazie a Giorgio Calvaresi, perché effettivamente è di un molto prezioso, sempre presente, è una testimonianza da lisciare, da curare, da coccolare, perché senza di lui francamente non avremmo tutto questo archivio storico anche di Recanati. Una volta era Radio R che era presente ad ogni iniziativa, adesso non ce la facciamo più, non ce la facciamo più perché ci siamo invecchiati. Giorgio almeno è una funzione che questa svolge con molta passione, non ha il fardello di portare avanti una radio, per cui ha la possibilità anche dal punto di vista degli orari di poter essere presente a queste iniziative. Grazie, grazie veramente Giorgio. Per il resto, se seguite il sito, potete appunto prendere atto, diciamo così, ecco, di quello che ha detto il sindaco, il vescovo e Don Roberto. Don Roberto è stato tranquillo, quindi non è che ha rimproverato nessuno, ha ritarguito nessuno dell'amministrazione. Consiglio regionale, anzi generale, CISL, Marche, Recanati, al villaggio delle Ginestre. Questo ci sarà ci sarà alle 9.30 di venerdì 11 ottobre, ho letto 11 per 21, 11 ottobre, quindi fra pochi giorni, in realtà appunto venerdì prossimo. Interverrà la segretaria generale aggiunta alla CISL nazionale Daniela Fumarola in occasione del Consiglio generale della CISL Marche. Ci sarà quindi anche il nostro segretario regionale Marco Ferracuti. Ancora abbiamo i maestri del lavoro del Consolato di Macerata, che hanno fatto visita a Recanati e il sindaco ha donato anche in segno di riconoscenza di questa visita un dono, precisamente il sindaco ha donato, diciamo, sul libro su Recanati. I maestri del lavoro hanno fatto visita al Museo Civico, al Museo della Musica e al Museo Beniamino Gigli, quindi è stata anche una visita di cortesia, anche di conoscenza, vista anche comunque la vicinanza a Macerata, penso che avrà avuto altre occasioni. È stato ricordato anche, questo ci ha fatto piacere, il nostro Angelo Previati, che è stato appunto responsabile dei maestri del lavoro, quindi console della provincia di Macerata negli anni passati. Un salutone ad Angelo, veramente, che ci manca tantissimo. Allora, adesso parliamo delle panchine. Le panchine perché? Perché vi ricordate, avevamo detto che era stata rubata una panchina in via Carducci. L'avevano sollevata da terra perché non era neanche messa bene fissata a terra, come non sono fissate a terra le panchine lungo la passeggiata lombardiana, che pure sono nuove. E allora gli anziani del luogo, che pure solevano fermarsi, sedersi e fare quattro chiacchiere su questa panchina, ci sono rimasti male e l'hanno segnalato questo furto. L'amministrazione ne ha portato una nuova, questa volta l'ha bullonata a terra con particolare attenzione e cura, ed è ritornata ad essere frequentata appunto dagli anziani di via Carducci. Altre panchine colorate invece sono state posizionate e anche colorate, abbellite nel Parco del Concilio. Ieri c'è stata anche domenica, anzi, dato anche il taglio del nastro da parte dell'assessore ai servizi sociali per queste panchine che sono state, che abbelliranno appunto questo parco del Concilio, visto che oggetto più riprese di atti vandalici aveva avuto anche dei danni che i vandali, i mascalzoni, che siano baby o che siano adulti, ma anche se baby minorenni ancor peggio, avevano arrecato appunto a queste panchine. Adesso andiamo a vedere Cronache Maceratesi, perché Cronache Maceratesi ci parla di un morto in casa per un malore. Si tratta di Massimiliano Pierlangeli, manager della moda. Aveva 54 anni ed è stato trovato morto dalla madre con cui viveva in via Ettore Ricci. Lavorava per diverse case di moda, tra cui Gucci, Bottega Veneta e Versace. La morte improvvisa o che altro? Dice che è successo l'altra mattina, cioè domenica. Il professionista era tornato a vivere dopo la morte del padre per stare vicino alla mamma, appunto in via Ettore Ricci. Prima aveva lavorato come stock manager per diversi anni all'estero, a Londra e poi di Ibiza, nella boutique di Gucci, Versace e Bottega Veneta. La madre è andata nella camera da letto di Pierangeli, lo ha chiamato ma non ha avuto risposta, quindi ha chiesto l'intervento del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far nulla. L'uomo era già morto per cause naturali. A me queste cose mi fanno impazzire. Nelle scorse settimane si era sottoposto a alcuni accertamenti. Il funerale si svolgerà domani pomeriggio, in realtà quindi oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Croce. Cioè le morti naturali, certo che è naturale la morte è un evento naturale, anche se avviene perché ti piomba addosso un macigno, no, del peso di 1000 tonnellate, ti schiaccia, ti fa una frittata a terra, no, non ci posso anche pensare. Bene, quella è morte naturale, perché nel senso che, vabbè, loro dicono morte naturale, nel senso che senza nessun evento esterno, tragico e traumatico, questo è venuto a mancare. Però c'è sempre una causa e bisogna individuarla. Secondo me bisogna sempre individuarla. Lui aveva avuto il settore che qualche cosa non andasse bene nel suo organismo, se si era sottoposto a accertamenti. Allora andiamo a vedere che cosa ha provocato questa morte. Allora, qui c'è la questione del Donoma. C'ha ragione Daniele Maria Angelini, che è gestore della discoteca di Civitanova, di via Mazzini. Che, perché? Perché dopo la rissa di sabato notte, nel corso della quale è rimasta ferita una ragazza, tutti hanno cominciato a dire, ecco, la rissa è venuta nei paraggi della discoteca Donoma. Ma dato Donoma era chiuso da un'ora. E quindi è successa questa rissa alle 6, dice. Il locale era chiuso, dice, da un'ora, cioè dalle 5. Abbiamo ipotizzato di continuare a far girare in zona un'auto con i lampeggianti accesi come deterrente, ma la security fuori non può intervenire. Dice, ma è possibile che un locale, per quello che succede fuori, ne sia responsabile, soltanto perché è aperto, soltanto perché è un locale? Cioè, veramente qui c'è un accanimento, secondo me, è un capro espiatorio, come giustamente dice Angelini. Non usate il Donoma come capro espiatorio, cioè come giustificazione. Non siete capaci di dare un contributo fattivo all'ordine pubblico nel corso della notte a Civitanova, perché è città difficile. Però non rompete i coglioni al Donoma e non scaricate sul Donoma tutte le responsabilità o parte delle responsabilità di quello che avviene. Se c'è una rissa, c'è una rissa perché sono già predisposti questi soggetti criminali a generare confusione e problemi di ordine pubblico. Ma non rompete i coglioni al Donoma, che non c'ha nessuna responsabilità. Su questo gli do mille ragioni ad Angelini. Lui non ha detto come l'ho detto io, ma l'ho detto io in maniera esplicita. Io do la mia massima solidarietà, perché hanno rotto le palle ogni volta che si parla del Donoma come di un elemento infernale, uno dei gironi danteschi. Veramente avete rotto le palle. E con questo io mi avvicino alla chiusura, non ci sono altre notizie di rilievo, furto di monete al centro commerciale, i due arrestati patteggiano, qui siamo a Matelica, che abbiamo già visto, ladri tentano il colpo alla gola, l'allarme li fa fuggire, questo abbiamo anche cronache maceratesi, dice le cose che avevamo già scritto noi appunto e che quindi sul sito di Radio R. Allora andiamo a dare ancora un'occhiata. Riti per purificare il denaro, una condanna e due soluzioni. Ecco, questa è un'altra delle pratiche ignobili, infami, di gente che vuole sfruttare la credulità delle persone per carpire loro del denaro. Veramente questa è una cosa che non si regge. Riti di purificazione del denaro, condannato una 64enne per appropriazione indebita, assolti suo padre e il marito. Il processo si è chiuso ieri al Tribunale di Macerata e riguardava una presunta truffa con cui 6 persone avrebbero perso nel complesso circa 1 milione di euro. Ma chi glieli dà 1 milione di euro? Boh. I fatti che venivano contestati agli imputati sarebbero avvenuti tra il 2011 e il 2018. Sotto accusa c'erano Germana Rapaccini, 64 anni, recanatese, e il padre Oliviero Rapaccini, 83 anni, e Luciano Paccamiccio, di Montecassiano, 70 anni, e marito della 64enne. A Germana e Oliviero Rapaccini veniva contestato di aver truffato 6 persone. Secondo l'accusa, sostenuto dal PM Rossana Buccini, avrebbero approfittato della fragilità emotiva del fervore religioso di 6 persone, prospettando loro il pericolo di conseguenza per la loro salute e quella dei loro familiari se non avessero acconsentito dei riti di purificazione di denaro che possedevano. Questi ci credevano. E così via via nel tempo, tra il 2011 e il 2018, avrebbero compiuto i riti su di 1.133.000 euro che si sarebbero fatti consegnare, continua l'accusa, per la purificazione e che però non sarebbe tornato nelle mani dei proprietari del denaro una volta conclusi i riti. Dice: te lo purifico, però non te lo restituisco più. Allora che purificazione è? Paccamiccio era invece, Paccamiccio era invece accusato di ricettazione in relazione a parte delle somme provento della presunta truffa, compiendo operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Io questi soggetti che ho sentito e altri, no, e ce le portiamo dietro da anni questa storia. Ieri il PM ha chiesto la condanna a 4 anni per Rapaccini e per suo marito e 1 anno per il padre. Il tribunale ha condannato Germana Rapaccini a 2 anni e 2 mesi, derubricando il reato di truffa in quello di appropriazione indebita. Assolti con formula piena gli altri 2 imputati, Paccamiccio perché il fatto non sussiste e Oliviero Rapaccini per non aver commesso il fatto. Gli imputati saranno difesi, vabbè, non lo dico. Il giudice, per quanto riguarda Germana Rapaccini, ha disposto il risarcimento dei danni in sede civile alle parti civili, pagamento di provvisionali per le parti civili. Ad una di queste 20.000 euro di provvisionale, altrettanti complessivi per 2 coniugi e alle vittime 3 parti civili, 5.000, 8.000 e 10.000 euro. Cos'è rispetto a 1 milione e passa che questi si sarebbero incassati? Ma è una barzelletta. Mi metto a fare pure io la purificazione del denaro. Se ne esco con 2 anni di reclusione, non faccio un giorno di carcere, sono ormai alla fine ormai di questa vita, non so quanto mi manca, e se riesco a accumulare anche 500.000 euro con la purificazione del denaro, è grasso che cola. Risarcimento di 5, 8.000, 10.000 euro, che cazzo è? Niente. Si sono costituiti parti civili, ma a voglia. No, se non è neanche truffa, ma è appropriazione indebita, non so quanto alla fine riusciranno questi a recuperare dei soldi che hanno dato alla purificazione. Non c'ho, io pensavo, è sempre il farabutto che alla fine no, ci guadagna. Questa giustizia italiana è sempre il farabutto che ci guadagna. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da parte di Stereo Dubati. Ciao ciao ciao.